Iniziamo ora la prima lezione di elettrotecnica con questo blocco di slide che fa riferimento al capitolo 1 del testo di riferimento, del testo adottato per il corso. Bene, passiamo alla slide successiva. In realtà non è ancora il programma vero e proprio, ma è un colloquio introduttivo che vi riporto, che è riportato in un testo di matematica, di storia della matematica, e avvenne tra due personaggi all'inizio del Novecento che si chiamavano Albert e Henri. Ve lo leggo. «Sai, Henri, un tempo studiavo matematica, ma la ho lasciata per la fisica». «Oh, davvero, Albert? Ma perché?» «Beh, perché, pur potendo distinguere le asserzioni vere da quelle false, non potevo stabilire quali fossero i fatti importanti». «Ah, ciò è molto interessante, Albert, perché in origine io studiavo fisica, ma la ho lasciata per la matematica». «Davvero? Perché?» «Beh, perché non ero in grado di dire quali dei fatti importanti fossero veri». Allora, che cosa ci dice questo colloquio che avvenne tra Albert Einstein e Henri Poincaré, che era il più grande matematico dell'epoca, francese? Ci mette in luce che nel tentativo di descrivere il mondo fisico, di creare modelli quindi del mondo fisico, noi possiamo procedere in due modi diversi. Un modo matematico e un modo più epistemologico, fenomenologico. Bene, allora, e questo è esattamente quello che succede anche nella elettrotecnica circuitale. Esistono due modi diversi di costruire modelli delle reti elettriche, modelli circuitali. Uno è di tipo assiomatico, è quello che procede da definizioni matematiche che sono di fatto dei postulati per le reti, analoghi ai postulati che voi conoscete meglio magari per la geometria, e che quindi ci porta ad una costruzione completamente astratta, assolutamente autoconsistente, ma di tipo teorico. Ed esiste un approccio diverso, il primo era quello che sarebbe piaciuto molto a Henri Poincaré, e il secondo invece è quello privilegiato da Albert Einstein, è di tipo euristico, fenomenologico, parte dall'osservazione dei fatti fisici e da questo ottiene, deduce proprietà e modelli. E i fatti fisici per noi sono quelli che derivano dai campi elettromagnetici che avete visto nei corsi di fisica precedenti. Bene, allora, quale dei due approcci seguirò io nel presentarvi la elettrotecnica circuitale? Beh, devo dirvi che seguirò il primo perché è completamente autoconsistente, come dicevo prima, ma per renderci conto che non si tratta di astrazioni matematiche prive di riscontro fisico, molto spesso farò riferimento, di tanto in tanto almeno, a validazioni di tipo euristico, vi farò osservare come le definizioni teoriche che andremo ad affrontare corrispondono a fatti reali fisici. Bene, detto questo, passiamo alla slide successiva e entriamo a questo punto nel merito della teoria dei circuiti, partendo da constatazione di cose a voi note, le leggi che regolano il campo di corrente di conduzione, o quella che, se volete, si chiama legge costitutiva dei fenomeni di conduzione, che ci dice che la densità di corrente elettrica di conduzione indicata con J è proporzionale tramite gamma, che è la conducibilità, alla forza elettrica specifica totale. E viceversa, che la forza elettrica specifica totale è proporzionale alla densità di corrente tramite un parametro di proporzionalità che è la resistività. Ora, visto che le due relazioni sono una all'opposta dell'altra e i due parametri sono uno reciproco dell'altro, evidentemente. Bene, una piccola precisazione, credo che queste cose le abbiate già presenti da fisica, da elementi di fisica, ma ve lo ricordo, e senza pedici per me indica il campo elettrico maxwelliano con le sue possibili particolarizzazioni, elettrostatico, campo indotto, ma le rivedremo a suo tempo queste cose, e si aggiunge un E Pompei di CG, che non è un campo elettrico e nemmeno di origine elettromagnetica, come invece succede per E, ma è una forza elettrica specifica che deriva dai fenomeni di conversione. Nasce laddove avviene una conversione di potenza chimica o potenza meccanica o potenza che appartiene a un altro ambito fisico in potenza elettrica. Quindi è un addendo che compare specificamente nei generatori elettrici. Ecco perché c'è il PE di CG. In fisica non viene molto considerato, questo perché i fenomeni che interessano ai fisici non riguardano molto la generazione elettrica, ma potete ben capire che invece in elettrotecnica, dove abbiamo bisogno di generare energia elettrica, è un fattore molto importante, è un elemento molto importante. La semplificazione nelle aree, nelle regioni in cui è G assente, ovviamente è quella che avete usato più tipicamente nel corso di fisica. Bene. Passiamo a un fatto più saliente ancora ed è l'osservazione, il commento di questi parametri, uno reciproco dell'altro, la conducibilità o meglio ancora la resistività. Che cos'è questo parametro? È un parametro che dipende dal mezzo in cui si sviluppano queste equazioni, si applicano queste equazioni, si sviluppano il campo elettrico e il campo di corrente. E ovviamente varia a secondo del mezzo. Il problema è quanto va, questo lo sapevate già di sicuro, il problema è quanto varia. Probabilmente questo non lo avete molto presente, quindi merita un'osservazione che facciamo subito. Allora, diciamo che anzitutto, quando osserviamo la resistività dei mezzi, notiamo che c'è una categoria di mezzi fisici che presenta una resistività molto bassa. Ora, questi mezzi sono quelli che chiamiamo conduttori e li chiamiamo così perché effettivamente conducono molto bene, avendo resistività molto bassa. E qui ve ne cito alcuni, il rame, l'alluminio, l'argento, il ferro. Vedete che a parte un valore numerico che tutto sommato varia poco tra l'uno e l'altro, tutti hanno una resistività che è dell'ordine di 10 alla meno 8 a temperatura ambiente. Poi c'è una variazione con la temperatura che però non ci interessa in questo momento e non è poi molto marcata di solito. Esiste poi una seconda famiglia di materiali che conducono pur essi bene, ma non altrettanto bene dei mezzi conduttori. Per questo si chiamano semiconduttori e due in particolare sono molto importanti, il silicio e il germanio, che hanno le resistività che vedete indicate lì. Diciamo che rispetto al 10 alla meno 8 che si osserva nei conduttori, qui siamo abbastanza vicini all'unità di ohm metro. Perché sono molto importanti? Beh, probabilmente lo sapete, ma ve lo ricordo, perché sono i materiali fondamentali che stanno alla base dell'elettronica dello stato solido e di tutto quello che si fa con l'elettronica dello stato solido, quindi di tutto ciò che c'è dentro e che fa funzionare i nostri computer, i nostri telefonini, ma anche tanti altri dispositivi che usano sistematicamente l'elettronica dello stato solido, anche per fini di potenza, e queste cose le vedrete in corsi successivi. E poi c'è una terza famiglia di conduttori che sono veramente scadenti, conducono male, male, male. Tanto è vero che li chiamiamo isolanti. E anche qui vi do qualche esempio: gomma, bakelite, poliestere, olio minerale. Vedete, la variabilità è più ampia, ma quello che si nota è che si va da un 10 alla meno 9, 10 alla, scusate, 10 alla 9, 10 alla 10, 10 alla 12, 10 alla 14. Sono resistività nettamente più grandi di tutte le altre. Per questo li consideriamo pessimi rispetto ai primi ed anche ai secondi. Che differenza c'è quindi facendo un confronto tra conduttori e isolanti? Beh, 10 alla meno 8 diviso 10 alla meno 10, 12 fa 20 ordini di grandezza, evidentemente. Tra i semiconduttori e gli isolanti la differenza è un po' più bassa, ma comunque di molti ordini di grandezza. Eccolo qua, 12 ordini di grandezza. E a questo punto, beh, mi rincresce un po' di non essere in aula, perché se fossimo nella stessa aula potrei porvi la domanda e sentire che cosa mi rispondete. Ritenete che una differenza di 20 ordini di grandezza o di 12 ordini di grandezza sia grande, molto grande, tutto sommato abbastanza naturale, frequente nel mondo della natura? probabilmente siete in difficoltà di fronte a una domanda come questa. E allora, per aiutarvi, vi propongo un paragone geometrico, nelle dimensioni geometriche. Prendiamo in considerazione un oggetto che voi conoscete molto bene, un pallone da calcio. Che raggio ha un pallone da calcio? Io direi dell'ordine di una decina di centimetri, ovvero 10 alla meno 1 metri. E adesso prendiamo questo come termine di paragone piccolo, vediamo qualcosa di grande per confronto. Probabilmente vi verrebbe in mente di parlare della Terra. Che dimensioni ha la Terra? La Terra ha un raggio di circa 6.000, 6.300 per essere più precisi, chilometri. Quindi 6 per 10 alla 6 metri. E quindi la differenza è di 7 ordini di grandezza rispetto al pallone. Che tutto sommato rispetto ai nostri 20 o 12 ordini di grandezza è veramente poca cosa. Allora proviamo a fare qualcosa di considerare qualcosa di ancora più grande. Consideriamo il nostro sistema solare e la stella più vicina al nostro sistema solare. Credo che sappiate che è Proxima Centauri e dista da noi 4 anni luce. Ora, l'unità di misura in anni luce, bisogna renderla omogenea ai metri per poter fare il confronto, 4 anni luce qui sono 10 alla 16 metri. E quindi la differenza tra la distanza Sole Proxima Centauri e un pallone da calcio è di 17 ordini di grandezza. Ecco, siamo nella scala giusta. A questo punto però credo di avervi anche convinto che stiamo parlando di differenze veramente cosmologiche, straordinarie. E questa è una proprietà fondamentale del campo di corrente che ci permette di fare un gioco veramente unico nell'ambito dei fenomeni elettromagnetici, perlomeno. Ed è questo: se disponiamo opportunamente i mezzi conduttori e anche i semiconduttori e poi gli isolanti intorno ad essi, siamo in grado di creare campo elettrico solo dove ci sono i mezzi conduttori, perfettamente canalizzato dentro ai mezzi conduttori, anche se il campo elettrico è, oppure ET, che è la stessa cosa, tutto sommato, si tende ad invadere tutto lo spazio circostante. Lasciamo che vada dove vuole, invada tutto lo spazio, ma poi siamo sicuri che J sarà solo dentro i mezzi conduttori. In altre parole, abbiamo creato una canalizzazione perfetta del campo di corrente. Ed è proprio il fatto che il campo di corrente può essere canalizzato in questo modo che ci permette di costruire le strutture che si chiamano reti elettriche. Bene, passiamo alla slide successiva e quindi vediamo quali sono le grandezze importanti che ci interessano quando studiamo le reti elettriche. In realtà due grandezze le ho già presentate, no? Le vedete citate anche qui, sono la densità di corrente J e il campo elettrico E. Le abbiamo viste legate insieme nella legge costitutiva, però queste due quantità matematiche, che sono grandezze vettoriali con carattere locale, ogni punto dello spazio ha la sua J e la sua E, sono poco interessanti nello studio delle reti elettriche. Noi privilegiamo invece nello studio delle reti elettriche grandezze di tipo integrale e la prima è la corrente elettrica. La conoscete già perché l'avete vista in fisica e per definizione J è nient'altro che il flusso, la corrente elettrica I è nient'altro che il flusso di J attraverso una superficie definita. Quindi per poter parlare di corrente elettrica ho bisogno di stabilire in quale superficie geometrica la voglio andare a valutare. Supponiamo che la superficie sia questa specie di fazzoletto che vedete qui. Avviene che se questa fa parte, questo fazzoletto, di uno spazio conduttore, le particelle cariche positive o negative lo attraversano, possono in linea di principio attraversarlo in tanti modi diversi, facendo il compo e quindi dando luogo a una densità di corrente J in punti diversi della superficie. Facendo questo calcolo ottengo la corrente attraverso questa superficie, una proprietà della superficie. Vedete però che c'è anche un altro parametro importante nel fare questo calcolo ed è questo N. Che cos'è N? N è il versore normale della superficie, eccolo qui il nostro N, che mi serve per fare questo prodotto scalare, prodotto interno, tra il vettore J e il vettore N, appunto. Solo questo diventa indispensabile, questo prodotto interno, per eseguire il calcolo. E quello che ne viene fuori, prodotto scalare tra due vettori fornisce una quantità reale, uno scalare appunto, e quindi il risultato dell'integrazione è esso stesso un numero scalare. Parto da un vettore e trovo uno scalare, che è associato a una superficie S orientata dal versore N. Sì. Bene, allora qual è il significato? Beh, l'ho detto un po' prima, esprime in termini integrali il moto delle cariche attraverso la superficie S, concordemente con la sua orientazione N. Perché? Adesso lo vediamo. Intanto diciamo che quello che ho appena detto a parole è espresso anche da questa formula, che è del tutto equivalente a... perché c'è quella... è del tutto equivalente e consistente con l'espressione che vedete qui. Ecco, qua in realtà in effetti c'è una piccola ambiguità, se ci pensate, no? Perché dico che la corrente è l'integrale di superficie della densità di corrente. Ma che cos'è la densità di corrente? È quanto è densa la corrente, dice questa la parola. Quindi in effetti questa è una definizione che riproduce se stessa. È come dire che A è uguale a B perché B è uguale ad A, non ci dice molto di più. In realtà il significato fisico reale è quello che vedete qua. Allora vedete, definizione matematica e approccio euristico che mi saltano fuori subito. In realtà il significato fisico di corrente è: una volta che ho definito la mia superficie S, eccola qui, ho definito il suo versore normale N, quello che faccio è il conto delle cariche che transitano, positive concordemente ad N, negative in direzione opposta ad N, sono contributi positivi. Entrambi questi contributi forniscono un contributo appunto alla carica, e poi faccio il rapporto tra la carica transitata calcolata in un certo intervallo di tempo, l'intervallo di tempo, porto il limite dell'intervallo di tempo a zero, e questa è esattamente la corrente, questa è la definizione. No, vi ricordo che l'unità di misura della corrente, non l'avevo detto prima ma bene precisarlo adesso, è l'ampere, prende nome evidentemente grande fisico francese dell'inizio dell'Ottocento, che fu uno dei primi a studiare sistematicamente i fenomeni di conduzione, e si indica anche con la lettera A maiuscolo, che è appunto l'iniziale di ampere. Bene, passiamo alla slide successiva e facciamo qualche osservazione. Allora, che cos'è da un punto di vista matematico la corrente? Allora, il risultato di quel calcolo che abbiamo fatto prima, sia con la prima formula che con la seconda, lo ripeto, è un numero reale. E come tutti i numeri reali, può essere positivo, negativo o, in casi particolari, può risultare anche nullo, evidentemente. L'altra osservazione importante è che questo numero reale dipende da n, dal versore normale n, e se noi avessimo fatto il calcolo invece che con questa orientazione n della superficie, con l'orientazione opposta data da n' verso il basso, sarebbe stato assolutamente legittimo fare il calcolo in questo modo. Eravamo autorizzati a farlo. Il risultato sarebbe stato però che il prodotto scalare avrebbe fornito in ogni punto un risultato reale opposto, e quindi avrei ottenuto un valore di corrente opposto. Detto in altre parole, se io invece di usare il versore n uso il versore n', ho come risultato che il valore della corrente cambia di segno. Da un valore positivo più 5 ampere diventa negativo, meno 5 ampere. E quindi vedete che non posso dare un significato univoco al valore della corrente se non ho definito a priori quale dei due versori è quello che sto considerando. La individuazione del versore che orienta la superficie è un fatto fondamentale nel determinare la corrente attraverso quella superficie, la corrente elettrica. Allora, questa orientazione ha un nome importante, si chiama riferimento della corrente elettrica. Quindi, ripeto, la corrente elettrica è un numero reale che ha pieno significato una volta che ne è precisato il riferimento. Se mi venite a dire che la corrente ha un verso, evidentemente state prendendo una bella cantonata, perché il verso è una proprietà che compete ai vettori e IDT non è un vettore, è un numero reale. Quindi fate molta attenzione a questa finezza, che è un fatto, ripeto, estremamente importante nelle reti. Le correnti sono numeri reali, degli scalari, che per essere definite hanno bisogno della fissazione di un riferimento. Bene, Passiamo oltre, passiamo alla slide successiva e riprendo un concetto che ho appena introdotto un attimo fa, che è quello della canalizzazione del campo di corrente. Allora, vi ho detto che disponendo opportunamente mezzi conduttori o semiconduttori circondati completamente da isolanti, siamo in grado di fare sì che il moto delle cariche, quindi la densità di corrente J, avvenga completamente dentro a queste zone preferenziali, a queste canalizzazioni. Questa canalizzazione si chiama tubo di flusso del campo di corrente. Qua ne vedete rappresentato un tratto. Si creano quindi questi campi di corrente dentro ai quali e solo dentro ad essi si sviluppa J, senza che le linee vettoriali di J possano fuoriuscire lateralmente, perché il mezzo isolante impedisce che questo avvenga. Prima approssimazione, ma prima, seconda, terza, 20 ordini di grandezza, abbiamo detto prima, questo è certamente vero. Ecco, quindi perché J resta perfettamente canalizzato qua dentro. Bene, allora, detto questo, capito che questi sono gli oggetti fisici che ci interessano, ovviamente ha senso dire definisco la corrente elettrica di un campo, di un tubo di flusso del tipo di quelli che vi ho presentato. Attraverso quale superficie? Le superfici che interessano per fare questo calcolo sono le cosiddette superfici tappo, cioè le superfici che tagliano completamente il tubo, come quando avete una fetta di un salame e tagliate una fetta. Ogni volta che fate un taglio nel salame realizzate una superficie tappo. SA è una superficie tappo, qui SB è un'altra superficie tappo, e tra queste due superfici tappo vedete che si sviluppa non tutto il tubo di flusso, ma un tratto del tubo di flusso che vedete qui. Allora, ha senso definire la corrente elettrica sulla superficie A, la corrente elettrica sulla superficie B, e quella è la corrente che a noi interessa ed è la portata del tubo di flusso per definizione. Tubi di flusso possono esserci anche di altre grandezze fisiche e ciascun tubo di flusso ha la sua portata. Nel caso particolare del tubo di flusso della corrente elettrica, la portata è proprio la corrente elettrica. Bene, allora c'è una proprietà fondamentale che a noi interessa in questi tubi di flusso, che riscontreremo sempre nell'elettrotecnica circuitale, ed è che non avvengono variazioni della carica contenuta dentro al tubo di flusso, al tratto di tubo di flusso. E il fatto che non avvengano variazioni di carica presente, accumulata nel tratto, fa sì, sono cose che riprenderemo, in realtà dovreste ricordarvele un po' da fisica, ma comunque le riprenderemo a tempo debito, fa sì che la portata calcolata sulla superficie SA, che è la corrente IA, e la portata calcolata sulla superficie SB, che è la corrente IB, abbiano esattamente lo stesso valore. Ovviamente se i due riferimenti, ecco di qua le frecce che fanno da riferimento al versore normale, come dicevamo poco fa, sono equiversi, altrimenti hanno valore opposto, ma il modulo è uguale per entrambe, no? E quindi scopriamo una cosa molto interessante, ed è che la portata di un tubo di flusso prescinde dalla superficie tappo su cui è valutata. Qualsiasi sia la superficie tappo, e qui abbiamo SA, SB, ma qualsiasi altra potete immaginarvi lì in mezzo, mi darà sempre lo stesso valore di portata. E quindi la portata, la corrente elettrica, è un parametro caratteristico, una grandezza caratteristica del campo del tubo di flusso. Bene, passiamo oltre. E allora vediamo, una volta che abbiamo chiarito questa cosa, un altro aspetto importante, che è appunto fissare il modo in cui intendiamo orientate le superfici nel calcolo della corrente, che deve essere noto a priori. Allora, ve l'ho detto un attimo fa, la portata è la stessa su SA e su SB, purché però abbiano tutte lo stesso riferimento, concorde. Allora, una volta che ho capito che la superficie specifica non è importante, posso anche dimenticarmi su quale la calcolo, però l'orientazione devo averla ben presente. La freccia, torno un attimo indietro, questa freccia con cui è fatta la valutazione del flusso, no? E allora la memoria di quella freccia non deve essere persa, va mantenuta ed è costituita da una freccia posta di fianco al tratto di tubo di flusso oppure all'estremità del tubo di flusso che mi indica il valore della corrente, che mi dà significato fisico al numero reale che esprime la corrente, no? Eccolo, questo è il punto. Allora, quella freccia è un fatto fondamentale nella elettrotecnica circuitale, si chiama riferimento di corrente del tratto di tubo di flusso o del tubo di flusso, d'accordo? Bene. Bene, allora detto questo faccio anche un'altra precisazione, qui vedete che ho usato una I maiuscola, prima invece avevo usato una I minuscola, non si possono usare a casaccio questi simboli in elettrotecnica, vale questa regola, in generale la corrente si indica con la I minuscola, però nel caso particolare in cui la situazione sia stazionaria, cioè che tutto sia costante nel tempo, J varia da punto a punto nello spazio, ma non varia istante dopo istante nel tempo, allora anche la corrente è costante, evidentemente, qualsiasi sia la superficie su cui l'ho calcolata, e viene indicata con una lettera maiuscola. Detto in altre parole, la lettera I maiuscola la useremo sempre per indicare correnti costanti nel tempo, la lettera I minuscola per indicare correnti variabili nel tempo. I fisici non fanno così, noi ingegneri facciamo così ed è una regola d'oro da non dimenticare mai, anzi è un obbligo. Bene, passiamo avanti alla slide successiva con una semplice considerazione riassuntiva per chiarire le cose. Allora immaginiamo di considerare un mezzo conduttore cilindrico circondato da mezzi isolanti, allora il mezzo cilindrico conduttore realizza un tubo di flusso attraverso una generica superficie, questa che vedete qui ha senso valutare tappo, ha senso valutare la portata e quindi la corrente elettrica, se il riferimento che ho scelto, la freccia che fa da riferimento è quella nera qua sopra, misurerò o valuterò, calcolerò una corrente IDT. Mettiamo che sia ad esempio questa sinusoide qui, vedete. Cosa succede invece se preferisco usare il riferimento opposto, la freccia che sta qui sotto, che va da destra a sinistra? Beh, allora il mio calcolo o la mia misura darebbe luogo alla corrente I' azzurra e siccome a parità di istante i valori neri sono l'opposto dei valori azzurri, la corrente sarebbe quest'altra sinusoide che vedete qui. Allora è evidente che la sinusoide nera non è assolutamente la sinusoide azzurra e quindi devo capire bene qual è la freccia che fa da riferimento per poi individuare la corrente giusta e non prendere cantonate. Ve lo ripeto, confondere il nero con il blu, con l'azzurro, sarebbe un grave errore in elettrotecnica, non possiamo permetterci di fare questi errori, quindi le frecce, i riferimenti devono essere precisati con chiarezza e mai confusi. Purtroppo questo è un errore, vedete io lo dico fino dalla prima lezione, è un errore che viene fatto sistematicamente da molti studenti, anche alla fine del corso di elettrotecnica, dopo che per 3-4 mesi io ho predicato queste cose. Vi prego di segnarvelo e vediamo di ridurre il più possibile l'evenienza di errori di questo tipo, anche se non mi illudo di averli esclusi completamente con questa raccomandazione di oggi. Bene, altra cosa che vi racconto è che la corrente è così importante che non solo dobbiamo saperla calcolare, ma dobbiamo saperla anche misurare, l'ho detto anche poco fa, può essere il risultato di una misura. Allora, come si fa a misurare una corrente? Beh, si utilizza uno strumento di misura, ovviamente. Lo strumento di misura si chiama amperometro, eccolo qui. Ne vedete rappresentati in fotografia due modelli, quello di sinistra è uno strumento analogico. Vedete che l'indicazione avviene tramite una lancetta che si muove lungo una scala graduata, mentre questo chiaramente è uno strumento digitale. E questo ci fa vedere anche che lo strumento è dotato sempre di un visualizzatore. Questo è il visualizzatore analogico e questo è il visualizzatore digitale. In alcuni casi devo dirvi che non è immediatamente disponibile sullo strumento il visualizzatore perché potrebbe essere costruito lo strumento per essere collegato ad esempio a un personal computer e fare vedere l'indicazione dell'amperometro con adeguato programma di gestione della misura, ma da qualche parte deve essere visualizzato di sicuro. Quello che invece è sempre presente nei nostri amperometri sono due morsetti, uno nero e uno rosso. Uno nero qui e uno rosso qui, si nota poco. Qualche volta sono indicati con due simboli, quello rosso lo vedete bene, dove è andato? Eccolo qua. rosso indicato con il più e il nero indicato con il meno. Ci sono sempre, sono di importanza fondamentale e sono i punti in cui l'amperometro viene connesso al circuito per misurare la corrente. La connessione avviene in questo modo, si dice in serie, sono cose che intuite ma poi le preciseremo anche meglio, quindi se io voglio ad esempio in questo oggetto, vedremo poi che cosa vuol dire questo oggetto, misurare la corrente che fluisce in questo morsetto, dovrò mettere l'amperometro in serie a quel morsetto, come vedete qua. Ovviamente a questo punto c'è un piccolo problema, e dire d'accordo, lui ha i due morsetti rosso e nero, più e meno, che eseguo il collegamento, ma l'indicazione che ottengo qual è, ovvero qual è il riferimento con che mi permette di interpretare il valore della corrente misurato? Beh, è molto semplice, lo vedete indicato in questa figura, avere il più in alto e il meno in basso vuol dire che il riferimento implicitamente, fissato da questi riferimenti, è la freccia che va dal più al meno, quindi è questa. Questo è il riferimento reso definito in modo inequivocabile dalla marcatura di due morsetti, che non possono essere confusi ovviamente. Rosso è rosso, nero è nero, è un errore scambiarli. Bene, questi sono amperometri reali che si troveranno poi in laboratorio, avremo modo di conoscere. Nella teoria dei circuiti facciamo più spesso uso di amperometri ideali. Visto che la teoria dei circuiti è una disciplina teorica, modello assiomatico, vi ha già chiarito questa cosa, ha senso considerare nel suo ambito degli oggetti idealizzati e quindi non l'amperometro reale, ma l'amperometro ideale, che ha due simpaticissime caratteristiche che lo distinguono dall'amperometro reale. Anzitutto è fatto per misurare le correnti, è ovvio, ma fa questo in un modo veramente eccellente, ideale, perfetto. È privo di errori di misura, questa non è una cosa da poco, perché qualsiasi strumento ha sempre un qualche errore di misura, quello ideale che sta nei libri invece non ha errori di misura, e poi ha tensione nulla tra i suoi terminali. Tensione non l'abbiamo ancora definita, la vediamo tra un attimo, ma diciamo che il morsetto più e il morsetto meno non presentano tensione, differenza di potenziale. Chiariamo questi concetti tra un attimo. E infatti adesso passiamo alla slide successiva, alla 16, e vi introduco il secondo concetto fondamentale, quantità fondamentale che ci serve nella teoria delle reti, ed è la tensione elettrica. Anche questa è una cosa che voi già conoscete, perché in fisica avete visto che la tensione elettrica, eccolo qui la definizione assiomatica che ci arriva dalla fisica, è l'integrale di linea del campo elettrico E lungo una predefinita linea. Quindi per fare questo calcolo ho bisogno di immergermi in una regione dove è presente il campo elettrico E, quindi può anche essere in mezzo a un conduttore evidentemente, no? Per le cose che dicevamo prima, fuori dai tubi di flusso, può, e definire una linea come questa. Se non abbiamo la linea non siamo in grado di dare significato al valore della tensione elettrica, ma deve essere anche una linea orientata dal versore T, no? Eccolo qui il versore T. Questo versore mi dice che la linea, io intendo che venga percorsa partendo da A e procedendo fino a B, e non viceversa. Il versore T mi dice questo, e questo versore T è importante perché vedete che devo fare questo prodotto scalare, anche qui c'è un prodotto scalare, tra il campo elettrico e il versore T. Se non faccio questo prodotto scalare, che mi fornisce un numero scalare reale, non sono in grado di calcolare la tensione. Il risultato della tensione è appunto un reale, anche se parte dal campo elettrico. A piccola precisazione, qua è proprio il campo elettrico E e basta, il termine di generazione E pedice G qua non c'entra assolutamente. Questa è una quantità associata a fenomeni elettromagnetici, il campo elettrico E di Maxwell è quello che ci interessa. Bene, anche qui l'unità di misura, scusate, è il volt, ovviamente viene da Alessandro Volta, l'inventore, come abbiamo visto, delle batterie che sono stati i primi generatori utilizzati tecnicamente, usiamo anche la lettera V maiuscolo, ma queste sono cose che già sapete. Allora, questa è una definizione assiomatica, vediamo di dare un significato fisico, che cosa esprime in fondo la tensione elettrica valutata in questo modo? Beh, fa presto a vedere, ve lo dico la presento solo come descrizione, che effettivamente questa tensione è il lavoro elettrico, quindi il lavoro proprio inteso come quello che si studia in fisica 1, che le forze elettromagnetiche, perché E esprime le forze elettromagnetiche, il campo elettrico E, eseguono su una carica elettrica unitaria che si sposta, che viene mossa dalle forze dal punto A verso il punto B, concordemente alla sua orientazione. Quando calcoliamo il lavoro dobbiamo sapere da dove partiamo a dove arriviamo, ecco per quindi perché il versore T è importante. E nel caso in cui la carica non sia unitaria, ovviamente basta fare il rapporto tra il lavoro e l'entità di questa carica e poi si fa un limite ed ecco che viene fuori proprio la stessa tensione elettrica che è definita qui. Queste sono due definizioni diverse, assiomatica ed euristica, totalmente coerenti l'una con l'altra. Bene, allora, anche qui facciamo dei commenti su questa tensione elettrica, un po' come quelli che avevo fatto prima per la corrente elettrica. Che cos'è VdT? Anzitutto è un numero reale. Come tutti i numeri reali può essere positiva, negativa o uguale a zero, e dipende da come è fissata l'orientazione della linea, il versore tangente T. Esattamente come vedevamo prima per la corrente, se ho un certo valore di tensione col versore T, che vuol dire partendo da A e arrivando a B, beh, se facessi il percorso opposto, partissi da B e arrivassi ad A, vorrebbe dire che assumo il versore opposto T' e il risultato di quell'integrale diventa, cambia di segno. Quindi il segno si inverte sostituendo T con T', rovesciando l'orientazione di L, il verso di percorrenza, no? La specificazione dell'orientazione è dunque estremamente importante, proprio come lo era per la corrente. E bisogna precisarla, si può mettere il versore T, ma questo è un modo più matematico, campistico di vedere le cose. In elettrotecnica ci accontentiamo di mettere due marcature che sono il più e il meno. Quindi questo più e meno sono delle marcature esattamente come lo era la freccia per la corrente che abbiamo visto poco fa, e quando diciamo che qua c'è un più e qua c'è un meno intendiamo dire che nel calcolo della tensione partiamo da A e arriviamo a B, ovvero assumiamo il versore T e non il versore T'. D'accordo? Questo, ripeto, è un fatto importante, molto importante, fondamentale. Allora, questa marcatura più o meno nel calcolo delle tensioni si chiama riferimento della tensione elettrica. Benissimo. Procediamo, perché questo concetto di tensione, che vi ho dato in termini generali, adesso dobbiamo applicarlo agli oggetti fisici che ci interessa esaminare, quindi ai tubi di flusso, no? In effetti ha senso parlare di tensione elettrica di un tubo di flusso, anzi, bisogna essere più precisi, di un tratto di tubo di flusso. Qua il fatto di avere un pezzo del tubo delimitato da una superficie tappo SA e una superficie tappo SB è importante, altrimenti non potrei parlare di tensione, perché mi servono le due superfici tappo. Allora, il punto di partenza del calcolo dell'integrale lo mettiamo in A, il punto di arrivo lo mettiamo in B e la linea che consideriamo una linea, come vedete, esterna al tubo di flusso. Qua mi metto al di fuori, dove la forza specifica totale che c'è dentro si riduce al solo campo elettrico, ma faccio anche un'ulteriore precisazione. Il campo elettrico che interessa a noi in elettrotecnica circuitale, fuori dai tubi di flusso, sulle linee dove valuto la tensione, è costituito dal solo termine conservativo o coulombiano. A voi è stato presentato, credo, come elettrostatico. È quello che gode della proprietà di essere conservativo. Voi i campi conservativi a potenziale li avete già conosciuti anche in altri ambiti, gravitazionale, eccetera. E sto parlando proprio di quell'addendo. Per me non è elettrostatico perché ammetto che possa variare nel tempo, altrimenti sarebbe elettrostatico, ma se varia nel tempo non è più, la parola statico non si addice più, però varia nel tempo mantenendo questa proprietà di essere conservativo. Torneremo su queste cose più avanti. Allora, per il fatto che il campo su cui la linea su cui valuto la tensione caratterizzata da campo conservativo, fa sì appunto che il calcolo dell'integrale sia conservativo e quindi lo sapete bene, quello che salta fuori è una differenza di potenziale. La tensione elettrica quindi, e questa è una proprietà notevole, che per sua definizione richiede di sapere su quale linea la calcolo, nella teoria dei circuiti dipende solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo, questa è la proprietà dei potenziali, differenze dei campi conservativi, e non dalla linea particolare. Quindi se l'avessi calcolata non su questa linea ma su di un'altra, vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa, ad esempio su questa altra linea, partendo dallo stesso punto A e arrivando allo stesso punto B, avrei ottenuto esattamente lo stesso valore. Andiamo a ripristinare il puntatore. Ecco, bene. C'è anche un'altra particolarità che bisogna precisare. Le superfici tappo che ci interessano, SA ed SB, sono sempre ortogonali al campo elettrico all'interno del tratto di tubo di flusso. E questo ha un'altra conseguenza. Se io muovo A in un altro punto della stessa superficie, non cambia il valore della tensione. Se muovo B in qualsiasi altro punto della stessa superficie SB, non varia il valore della tensione, perché siccome tutta la superficie è equipotenziale, essendo ortogonale al campo elettrico, muoversi lungo la superficie, all'interno della superficie, non varia il valore della tensione. E quindi la conclusione è notevole questa, di questo fatto, ed è che la tensione di un tronco di tubo di flusso, una volta definite le superfici estreme SA ed SB, dipende solo da tali superfici, non dal punto di partenza nel calcolo della tensione né dal punto di arrivo. In altre parole, la tensione di un tronco di tubo di flusso è una differenza di potenziale ed è una proprietà intrinseca del tubo di flusso, del tronco di tubo di flusso stesso. Come vedete, c'è una notevole analogia tra tensione corrente in queste proprietà. E allora completiamo anche con la precisazione del riferimento. Una volta che ho capito queste cose, che quindi un determinato tubo di flusso definito dalla superficie SA ed SB ha una ben precisa differenza di potenziale, beh, non ha più importanza sapere qual è il punto di partenza nel calcolo dell'integrale di linea e qual è il punto di arrivo SB. Possiamo dimenticarci dei punti specifici, mi basta sapere qual è la superficie SA, qual è la superficie SB, però devo mantenere una informazione fondamentale, che è quella di da dove parto a dove arrivo. Allora, abbiamo visto poco fa che il punto di partenza e il punto di arrivo li individuo da una marcatura particolare, che sono la partenza con un più e l'arrivo con il meno. Allora questa informazione deve essere chiarita, mantenuta, non posso dimenticarmela, diventa un fatto fondamentale nella teoria dei circuiti. Questa marcatura si chiama riferimento di tensione del tratto di tubo di flusso. Bene. Altra considerazione, del tutto analoga a quella che prima ho fatto per la corrente, passiamo alla slide ventesima, eccola, è che anche in questo caso possiamo incontrare situazioni in cui il campo elettrico varia nel tempo e situazioni nelle quali è costante nel tempo, quindi situazioni stazionarie. Nel primo caso useremo la V maiuscola, casomai precisando minuscola, funzione del tempo, e nel secondo caso, in condizioni stazionarie, useremo la lettera maiuscola. Ecco, questa è una regola che usiamo sempre. Quando utilizziamo simboli maiuscoli per la tensione, per la corrente, per altre quantità che incontreremo più avanti, intendiamo che siamo in condizioni stazionarie, che quella tensione, quella corrente non variano nel tempo. Viceversa, quando usiamo lettere minuscole per la corrente I, per la tensione V, intendiamo che stanno variando nel tempo. Bene, facciamo anche qui un'applicazione, un esempio applicativo con la slide successiva, la ventunesima, eccoci. Allora, qua ho presentato una generica linea, quindi faccio una considerazione che prescinde anche dalla presenza del tubo di flusso più generale. Vi faccio vedere una linea con le marcature nere più in A e meno in B, quindi orientata da A verso B, e su questa voglio calcolare o misurare la tensione V di T. Allora, immagino che il risultato sia questo andamento smorzato, oscillatorio smorzato, ottenuto ad esempio da una misura, no? E adesso mi pongo un altro problema, voglio fare la stessa misura però rovesciando i riferimenti, mettendo il più in B e il meno in A, cioè considerando la linea che parte da B e arriva ad A. Che cosa cambia? La stessa linea, ma orientata in modo diverso. Cosa cambia? Beh, vi ho precisato molto bene che rovesciando il riferimento variano, si rovesciano i valori dei numeri reali che esprimono la corrente. Allora, in questo secondo caso, la tensione che vedrei è questa linea azzurra qui, come vedete. È chiaro che l'andamento nero e l'andamento azzurro sono diversi tra di loro, confondere il nero con l'azzurro sarebbe una cosa molto errata, avrebbe effetti disastrosi e conseguenze disastrose nelle valutazioni che devo fare successivamente, quindi lo ribadisco, la definizione del riferimento di tensione è di fondamentale importanza, così come lo è la definizione del riferimento di corrente. E l'ultima cosa, ho detto che questi andamenti possono essere il risultato di una misura, la tensione è importante, quindi è giusto chiedersi con che cosa misuriamo una tensione, una grandezza così importante. Ovviamente c'è uno strumento idoneo specifico per fare questo, lo vediamo nella slide successiva, la 22, eccola qui, lo strumento si chiama voltmetro, ovviamente, qualcuno dice anche voltametro, ma direi che ormai è più diffuso voltmetro, ed è uno strumento fatto apposta per misurare la tensione, anche questo ha un visualizzatore che ci permette di, che ci comunica visivamente il valore numerico della tensione, può essere un visualizzatore analogico a lancetta, digitale a più cifre, oppure una trasmissione, dicevo prima, verso un sistema di acquisizione a computer, e cosa importante, è dotato di due morsetti che vanno inseriti in parallelo. Se voglio la tensione tra due punti A che sta qui e B che sta qua, questo è il modo di connettere un voltmetro per mezzo di questi fili di collegamento che si chiamano cordoni. Quindi ci sono sempre questi due morsetti, e qua ne vedete addirittura tre, avete un morsetto più rosso e un morsetto meno, appunto, nero, eccolo qua. E qua di nuovo un morsetto meno nero e un morsetto più rosso. Questo è un interruttore di accensione. Perché ci sono due rossi qui? Beh, per due portate diverse. Il primo misura tensioni fino a 5 volt, il secondo tensioni fino a 15 volt. È solo quella la differenza. Quindi ne uso uno o l'altro, mai tutti e due contemporaneamente. E quindi, ripeto, un morsetto rosso che allude al riferimento più, ci si vedono anche i simboli poi di fianco, e un morsetto nero che allude al riferimento meno. E quindi una volta che ho collegato, lo strumento misura la tensione tra il più e il meno e non tra il meno e il più. Dire qual è il punto di partenza più e qual è il punto di arrivo meno è di fondamentale importanza, lo ripeto, questo è il modo di collegarlo. E anche qui questi sono strumenti reali, nella teoria di circuiti fatta sui libri e fatti alla lavagna ha senso considerare la idealizzazione di questo strumento, lo strumento ideale perfetto che ci dà queste informazioni di misura, ed è il voltmetro ideale. Quindi uno strumento che anche qui è privo di errori di misura, quindi dà misure perfette, ed inoltre ha lungo i cordoni corrente nulla, non fluisce alcuna corrente lungo i cordoni. Nell'amperometro invece c'era tensione nulla tra i morsetti, vi ricordo. E quindi, come vedete, c'è una struttura perfettamente duale, la parola giusta è duale, approfondiremo più avanti, simmetrica in qualche modo tra tutti i concetti che competono alla corrente e tutti i concetti che competono alla tensione, i due pilastri su cui si fonda la teoria dei circuiti. Vi ricordo che nascono da una definizione originale, la corrente è una proprietà che compete alle superfici, va valutata attraverso le superfici, che poi noi ovviamente sintetizziamo nei concetti che vi ho presentato prima, la tensione nasce invece da un ente geometrico che è una linea, è una proprietà delle linee. E anche questo è un aspetto duale importante che è oggetto, può essere oggetto di approfondimenti notevoli in corsi successivi. Noi per ora ci accontentiamo di queste considerazioni. Ecco, con questa slide termino la parte di questo capitolo che compete alla prima lezione. La parte successiva la vedremo nelle lezioni successive.